15 gennaio. Il signor Venanzio è uggioso, ne convengo, ma ha delle buone qualità. Con me, per esempio, è pieno di gentilezze e dice sempre che sono un ragazzo originale e che si diverte un mondo a sentirmi discorrere. È di una curiosità straordinaria, vuol sapere tutto quello che si fa in casa e tutto quello che si dice di lui, e per questo mi dà 4 soldi al giorno. Stamani, per esempio, si è molto interessato ai soprannomi coi quali lo chiamano in casa, e io gliene ho detti parecchi. Mia sorella Virginia lo chiama vecchio spilorcio, sordo rimbambito, spedale ambulante, il Maralli lo chiama lo zio Tirchio, lo zio Rudero, e spesso gli dice anche vecchio immortale perché non muore mai. Perfino la donna di servizio gli ha messo il soprannome, lo chiama Gelatina perché trema sempre. Meno male, ha detto il signor Venanzio. Bisogna convenire che fra tutti la più gentile verso di me è la serva. La ricompenserò. E si è messo a ridere come un matto. 16 gennaio. Ho già pensato al regalo che devo fare a mio cognato. Gli comprerò una bella cartella da tenere sulla scrivania invece di quella che ha ora, che è tutta strappucchiata e sudicia d'inchiostro. E poi comprerò anche un paio di razzi, che manderò dalla terrazza in segno di gioia per essere finalmente diventato un buon ragazzo come desiderano i miei genitori. 17 gennaio. Ieri mattina me ne è successa una bella. Nel ritornare a casa, dopo aver comprato la cartella per il Maralli e i 2 razzi, passai dallo studio e vedendo nella stanza d'aspetto che Ambrogio non c'era e che aveva lasciato sotto il tavolino lo scaldino spento, mi venne l'idea di fargli una sorpresa e gli ci misi dentro i 2 razzi nascosti ben bene sotto la cenere. Veramente, se avessi potuto immaginare le conseguenze, questo scherzo non l'avrei fatto. Ma come si fa, santo Dio, a immaginarsi le conseguenze che hanno il torto di venir sempre dopo, quando nelle cose non c'è più rimedio? Però, da qui in avanti, voglio pensarci ben bene prima di fare una burla in modo che non mi succeda più di sentirmi dire, come per questo fatto, che io fo gli scherzi di cattivo genere. È stata proprio una faccenda seria, ma per me, che sapevo che non c'era pericolo, è stata una cosa da morire da ridere. Io avevo visto Ambrogio andare in cucina ad assettare lo scaldino come fa tutte le mattine e naturalmente stavo in vedetta. A un certo punto si è sentito un gran tonfo e un urlo e allora mio cognato e 2 clienti che erano nello studio si sono precipitati nella stanza d'aspetto e son corse pure Virginia e la donna di servizio per vedere quello che era successo. Ma ecco che, quando tutti erano lì riuniti, scoppia nello scaldino un tonfo più grosso di prima e allora via tutti come pazzi a scappar di qua e di là, lasciando quel povero Ambrogio solo, incastrato fra il tavolino e la seggiola e che non aveva la forza di muoversi e balbettava. Che sarà mai? Che sarà mai? Io ho cercato di fargli coraggio dicendogli: non è niente di pericoloso, anzi, io credo che sia in certi razzi che avevo messo lì per fare un po' di festa. Ma il povero Ambrogio non capiva più niente e non mi sentiva neppure. Però mi ha sentito il Maralli, che dopo essere scappato via con gli altri, ora ritornava pian piano e faceva capolino alla porta. Ah, ha gridato mostrandomi il pugno, sei stato tu! Ancora coi tuoi fuochi d'artificio! Ma dunque hai giurato proprio di farmi rovinare la casa in capo! Io allora ho cercato di rinfrancare anche lui dicendogli: ma no, via, t'assicuro che non è rovinato altro che uno scaldino, non è niente, vedi? È stata più la paura che il danno. Non l'avessi mai detto. Mio cognato è diventato rosso dalla rabbia e ha incominciato a gridare: che paura e non paura, brutto imbecille che non sei altro! Io non ho paura di nulla per tua regola, ma ho paura a tenerti in casa mia perché sei un flagello e vedo che, prima o poi, finiresti col farmi la pelle. Io allora mi sono messo a piangere e sono scappato in camera mia, dove poco dopo è venuta mia sorella che mi ha fatto una predica di un'ora, ma poi ha finito col perdonarmi e col persuadere il Maralli a non riportarmi a casa mia per essere mandato in collegio. E io, per dimostrargli la mia gratitudine, stamani, prima che egli andasse nello studio, gli ho messo sulla scrivania la cartella nuova che gli comprai e ho buttato via quella vecchia nel caminetto. Speriamo che anche lui mi sia grato della mia gratitudine. Oggi ho pensato tutto il giorno a correggermi del difetto di fare gli scherzi di cattivo genere e perciò mi è venuto in mente di farne uno che non può avere nessuna seria conseguenza nel recar danno a nessuno. Mentre ero dal signor Venanzio, che tra parentesi si è divertito un mondo al racconto del fatto di ieri, ho colto il momento in cui aveva posato le lenti sul tavolino e gliele ho prese. Poi sono andato nella stanza d'aspetto e quando Ambrogio è andato nello studio a parlare col Maralli, lasciando le sue lenti sul tavolino, ho preso anche le sue e son corso in camera mia. Lì ho rotto una delle due punte di un pennino facendone un piccolo cacciavite e con questo, svitando i perni delle lenti, ho messo quelle d'Ambrogio nei cerchietti d'oro del signor Venanzio e le lenti del signor Venanzio nei cerchietti d'acciaio d'Ambrogio, riserrando poi i pernetti con le viti come erano prima. L'operazione è stata fatta così alla lesta che ho potuto rimettere le due paia di lenti al loro posto senza che né Ambrogio né il signor Venanzio si fossero accorti della loro mancanza. Non mi par vero di vedere come andrà a finire questo scherzo, che non potrà essere certo giudicato come uno scherzo di cattivo genere. 18 gennaio. Mi convinco sempre più che è molto difficile per un ragazzo il prevedere le conseguenze di quello che fa, perché anche la burla più innocente può causare a volte delle complicazioni straordinarie che neppure esser grandi si saprebbero immaginare. Iersera, dunque, appena Ambrogio ritornò al suo solito tavolino e si mise le lenti sul naso, fece un atto di meraviglia e dopo averle rigirate tra le dita e ben considerate da tutte le parti, averle appannate più volte col fiato e ben ripulite col suo fazzolettone a scacchi turchini ed essersele rimesse sul naso, incominciò a mugolare. «Oddio! Oddio, oddio! Che diamine mai mi è accaduto? Non ci vengo più! Ah, ho capito! Questa è una conseguenza dello spavento di ieri! Vuol dire che sono ammalato grave, povera me! Sono rovinato!» E andò a rammaricarsi col Maralli, al quale chiese il permesso di assentarsi subito dallo studio per recarsi in una farmacia perché sentiva di non reggere e certo gli era per venire qualcosa di molto serio. E questa è una conseguenza. L'altra è anche più strana e complicata. Stamani il signor Venanzio si è messo nella poltrona per leggere, come fa sempre, il Corriere della Sera, che invece gli arriva la mattina, ma appena si è messo le lenti ha incominciato a dire: mi si appannano le pupille. Mi si confonde la vista. Mi gira la testa. Ah, ci siamo. Per carità, mandate subito a chiamare il medico. È un notaro, mi raccomando, un notaro. Allora in casa è successa una rivoluzione. Il Maralli è accorso al fianco dello zio e, ficcatogli il corno acustico nell'orecchio, ha cominciato a dirgli: coraggio, zio, ci son qui io, non tema di niente, penso a tutto io. Non si spaventi, è un diliquio passeggero. Ma il signor Venanzio aveva chiuso gli occhi ed era stato preso da un tremito che andava aumentando sempre di più. Arrivato il medico, l'ha visitato e ha detto che il malato era in condizioni disperate. A questa notizia il Maralli è diventato di tutti i colori, non poteva star più fermo e non faceva che ripetere: «Zio, coraggio, sono qui io!» Per metter fine a questa scena tragica, son corso nella stanza d'aspetto e ho preso le lenti d'Ambrogio, che egli aveva lasciato iersera sul suo tavolino, con l'intenzione di portarle al signor Venanzio, e che avrebbero fatto il miracolo di guarirlo immediatamente, ma quando son tornato, la porta era chiusa, e di fuori stava mio cognato e Virginia. Il Maralli era piuttosto allegro, e ho sentito che diceva: ha detto al notaro che sarebbe stata una cosa lesta, e questo, capirai, è un buon segno perché vuol dire che ci saranno pochi legati. E a me, che avevo steso la mano per aprire la maniglia della bussola, ha soggiunto: lascia andare, non si può entrare, c'è il notaro, fa il testamento. Di lì a poco, mio cognato se n'è andato nello studio perché gli è venuto un cliente, e anche Virginia è andata via, raccomandandomi di star lì e di avvertirla appena fosse uscito il notaro. Ma io, invece, quando il notario è uscito, sono entrato in camera e, presa la trombetta, ho gridato al signor Venanzio: «Non dia retta al dottore! Lei si è impaurito perché non ci vedeva più coi suoi occhiali, ma si tratta probabilmente di un indebolimento di vista. Provi questi d'Ambrogio che sono più forti dei suoi!» E, messegli sul naso le lenti che avevo con me, gli ho presentato davanti agli occhi il Corriere della Sera. Il signor Venanzio, allora, nel vedere che ci vedeva, si è calmato subito, poi ha fatto il confronto fra le due paia di lenti e, abbracciandomi, mi ha detto: «Ma tu, ragazzo mio, sei un portento. Tu hai un acume molto superiore alla tua età e diventerai certamente qualcosa di grosso. E mio nipote dov'è?» «Era lì fuori, ma ora è nel suo studio.» «E che diceva?» Diceva che se lei si sbrigava presto col notaro era buon segno, perché significava che c'erano pochi legati. A queste parole il vecchio ha dato in una tal risata che credo non ne abbia fatte di simili in tutta la sua vita. E poi, regalandomi i suoi occhiali d'oro che gli avevo chiesto e che gli erano ormai inutili, ha esclamato: «Ah, questa poi è la più carina di tutte! E ora non mi dispiace che di una cosa, di non potere, quando sarò morto, risuscitare per assistere all'apertura del testamento. Rimorirei dal ridere!» È tornato Ambrogio tutto impensierito perché il medico gli ha detto che ha una nevrastenia acuta e gli ha ordinato di smettere di fumare e di mettersi in assoluto riposo. «Pensare», diceva quel povero uomo, «che non posso fare né una cosa né l'altra. Come fo a mettermi in riposo se ho bisogno di lavorare per vivere? E come farò io, disgraziato, a smettere di fumare se non ho mai fumato in vita mia neppure una sigaretta?» Ma io l'ho tolto da ogni imbarazzo e presentandogli gli occhiali d'oro del signor Venanzio gli ho detto: «Si provi un po' queste lenti e vedrà che gli passerà la nevrastenia». E bisognava vedere la gioia d'Ambrogio. Pareva diventato pazzo e voleva sapere una quantità di come e di perché. Ma io ho tagliato corto dicendogli: «Questi occhiali mi sono stati regalati dal signor Venanzio e io li regalo a lei. Se li tenga e non cerchi altro». 19 gennaio. Il Maralli da iersera è di un umore terribile. Prima di tutto se la prese con me perché non lo aveva avvertito, come mi era stato detto quando il notaio era uscito dalla camera del signor Venanzio, e poi era molto preoccupato perché non riusciva a spiegarsi il miglioramento avvenuto nelle condizioni di salute di suo zio così a un tratto, senza una causa, mentre il medico aveva detto prima che si trattava di una cosa grave. Stamani era anche più nero di iersera e me ne ha dette di tutti i colori perché gli buttai nel caminetto la sua vecchia cartella tutta strappata e scarabocchiata, mettendogli invece sulla scrivania una cartella nuova, tutta dorata, che è una bellezza. E questa è la gratitudine per avere avuto il gentile pensiero di fargli un regalo. Pare, a quanto ho potuto capire, che nella cartella vecchia vi fossero delle carte e dei documenti importantissimi che riguardavano un processo e che ora, per la loro mancanza, il Maralli non sappia più dove battere la testa. Fortunatamente era l'ora della scuola e me ne sono andato via lasciando che si sfogasse con Ambrogio. Quando sono tornato di scuola ho trovato mio cognato anche più nero di stamani. Il signor Venanzio gli aveva detto che ero stato io che l'avevo guarito dandogli le lenti d'Ambrogio, e Ambrogio poi gli aveva raccontato di essere stato guarito pure da me per avergli dato le lenti del signor Venanzio. «Voglio assolutamente sapere come sta questa faccenda», ha detto il Maralli sgranandomi tanto d'occhi in faccia. «Ma io che c'entro?» «C'entri benissimo. Com'è che mio zio non ci vede più con le sue lenti mentre ci vede con quelle d'Ambrogio? E com'è che Ambrogio non ci vede più con le sue e ci vede con quelle dello zio Venanzio?» «Bisognerebbe sentire un oculista». In quel momento però è venuto Ambrogio esclamando: «Tutto è spiegato! Guardi, lo vede questo sgraffietto in questa lente? Ebbene, da questo sgraffietto ora riconosco che la lente è mia. Queste sono le mie lenti che ho sempre avute, soltanto si sono state messe nei cerchietti d'oro di suo zio, capisce?» A questa rivelazione il Maralli ha cacciato un grido e ha fatto un passo verso di me, stendendo un braccio per afferrarmi, ma io ho fatto più presto di lui e son corso a chiudermi in camera. Che anche questo di cambiare le lenti a due paia d'occhiali sia stato uno scherzo di cattivo genere. Ma chi avrebbe potuto prevedere che per questo scherzo il signor Venanzio e Ambrogio si sarebbero impauriti a quel modo? Ed è colpa mia se i loro medici per questo fatto hanno riscontrato nel primo un caso disperato e nel secondo una nevrastenia acuta. È un'ora che son chiuso in camera mia, tanto per passare il tempo, con un bastoncino, una gugliata di refe e uno spillo ritorto, mi son fabbricato una lenza e mi son divertito a pescare nella mia catinella certi pesciolini ritagliati nella carta. 20 gennaio. Stamani Virginia si è intromessa nella questione tra me e il Maralli e pare che egli non mi riporti a casa mia come aveva minacciato di fare. «Che badi bene, però», ha detto a mia sorella, «che badi di rigar diritto. Io mi son già pentito di quel che ho fatto per lui e ormai basta una goccia per far traboccare il vaso». 21 gennaio. Altro che goccia. Su quel vaso di mio cognato, che era lì lì per traboccare, c'è cascato addirittura un diluvio. E non so proprio di dove cominciare. Dovrei piangere dal dispiacere, strapparmi i capelli dalla disperazione, ma le disgrazie che mi sono capitate ieri tra capo e collo sono tante e si sono scatenate così improvvisamente tutte insieme che io sono rimasto rimbecillito e mi par di sognare. Andiamo per ordine. La prima causa della mia rovina è stata la passione per la pesca. Ieri, appena ritornato da scuola, presi in camera mia quella lenza che m'ero fabbricato ieri l'altro e andai nella stanza del signor Venanzio con l'intenzione di pescare nella sua catinella per farlo divertire. Disgraziatamente il signor Venanzio dormiva, e dormiva in un modo curioso, con la testa rovesciata sulla spalliera della poltrona e con la bocca spalancata dalla quale gli usciva un rantolino che andava a finire in un piccolo fischio. Allora cambiai idea. Dietro alla poltrona c'era una tavola e io, montandovi sopra, stando seduto su un panchettino, mi misi per ridere a pescare nella bocca del signor Venanzio, tenendo la lenza al di sopra della sua testa e l'amo sospeso all'altezza della bocca spalancata. Ora, quando si sveglia, pensavo chissà come rimarrà sorpreso. Disgraziatamente, gli venne a un tratto da starnutire e nello starnuto, avendo egli chinata la testa, l'amo andò a posarglisi sulla lingua. E avendo poi richiusa la bocca, gli restò dentro, mentre io, senza accorgermene, per un semplice istinto di pescatore, detti una stratta alla lenza, tirandolo in su. Si udì un grido acutissimo, e io vidi, con mia grande meraviglia, attaccato all'amo, un dente con due barbe. Nello stesso tempo, il signor Venanzio sputava una boccata di sangue. In quel terribile istante, preso da un grande sgomento, gettai la lenza e, sceso con un salto dalla tavola, scappai come un pazzo in camera mia. Dopo un'oretta è venuto mio cognato, seguito da mia sorella, che gli raccomandava: «Riportalo a casa, magari subito, ma non lo picchiare». «Picchiarlo? Se mi ci mettessi dovrei ammazzarlo», rispondeva il Maralli. «No, no! Ma voglio che sappia almeno quel che mi costa l'averlo tenuto una settimana in casa mia!» Quando mi fu dinanzi, mi guardò ben bene in faccia e poi disse lentamente, con una calma che mi faceva più paura che se avesse urlato come tante altre volte: «Sai, ora son convinto anche io che tu andrai a finire in galera. E t'avverto che io non sarò certo il tuo avvocato difensore. Io, vedi, ho conosciuto molta canaglia, ma tu hai nelle tue intraprese di delinquente quelle risorse misteriose ignorate a tutti gli altri. Per esempio, come avrei fatto a fare un taglio alla lingua di mio zio Venanzio e a portargli via un dente che è stato trovato attaccato a uno spillo ricurvo legato a un filo di refe? E perché hai fatto questo? Chi lo sa? Ma quello che devi sapere è che mio zio vuole assolutamente andar via da casa mia, dove dice di non sentirsi sicuro, e che così, per causa tua, io vado a rischio di perdere una vistosa eredità della quale, senza di te, potevo dirmi sicuro». Il Maralli si è asciugato il sudore, mordendosi al tempo stesso le labbra, poi ha ripreso lentamente: «Tu mi hai dunque rovinato come uomo. Ma aspetta che c'è dell'altro. E quest'altro, purtroppo, l'ho scoperto in tribunale, al processo che è andato tutto a rotoli e che ha segnato la mia rovina nella mia professione e nella mia carriera politica. Tu parlasti 4 o 5 giorni fa con un contadino chiamato Gosto Grullo?» «Sì», confessai io. «E che gli dicesti?» A questo punto mi parve che la constatazione di una buona azione compiuta dovesse compensare il fallo rimproveratomi precedentemente, e risposi con accento trionfale. Gli dissi che in tribunale doveva dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, come ho visto scritto nel cartello che è sulla testa del presidente. Sicuro? E infatti l'ha detta. Egli ha raccontato che gli imputati avevano tirato dei sassi ai soldati e gli imputati sono stati condannati. Hai capito? E li hai fatti condannar te. E io, che ero avvocato difensore, ho perso la causa per te. E per te i giornali avversari mi attaccheranno ora con violenza. E per te il nostro partito avrà in paese meno credito di quel che aveva». Hai capito? Sei contento ora? Sei soddisfatto dell'opera tua? Vuoi far qualche cos'altro? Hai in mente altre rovine, altri cataclismi da compiere? Ti avverto che nel caso hai tempo fino a domattina alle 8, perché ora è troppo tardi per riaccompagnarti a casa tua. Io non capivo più nulla, non avevo la forza né di parlare né di muovermi. Il Maralli mi lasciò lì come inebetito. Mia sorella mi disse: "Disgraziato!" E se ne andò anche lei. Ah sì, disgraziato, disgraziato io e più disgraziati tutti quelli che hanno a che fare con me. Sono già alle 8, caro giornalino. Il Maralli mi aspetta nello studio per ricondurmi a mio padre che mi metterà subito in collegio. Si può essere più disgraziati di me, eppure non mi riesce di piangere. Anzi, con tutta la tremenda prospettiva del mio triste avvenire, non so levarmi dalla mente l'immagine di quel dente con quelle due barbe che ho pescato ieri nella bocca spalancata del signor Venanzio e ogni tanto mi scappa da ridere. 22 gennaio. Ho appena 2 minuti di tempo per scrivere 2 righe. Sono a Montaguzzo, nel collegio Pierpaoli, e profitto di questo momento in cui mi trovo solo in camerata con la scusa di prendere dal mio baule la biancheria che mi è necessaria per la mia toilette. Proprio così. Ieri mattina il Maralli mi riaccompagnò dal babbo, al quale raccontò tutto quello che gli era successo per causa mia, e allora il babbo, al racconto finito, non disse altro che queste parole: "Me l'aspettavo. Tant'è vero che il suo baule, con tutto il corredo richiesto dal collegio Pierpaoli, è su bell'e pronto. Partiremo subito, con la corsa delle 9:45. Giornalino mio, non ho coraggio di descrivere qui la scena della separazione dalla mamma, dall'Ada, dalla Caterina. Si piangeva tutti come tante fontane, e anche ora nel ripensarci mi vengono su, con queste pagine, i goccioloni, a 4 a 4. Povera mamma, in quel momento ho capito quanto bene mi vuole, e ora che sono così lontano da lei, capisco quanto bene le voglio io. Basta, il fatto è che, dopo 2 ore di treno e 4 di diligenza, sono arrivato qui, dove il babbo mi ha consegnato al signor direttore e mi ha detto, lasciandomi: "Speriamo che quando ritornerò a prenderti possa trovare un ragazzo diverso da quello che lascio." Mi riuscirà di diventare diverso da quel che sono? Sento la voce della direttrice. Mi hanno messo la divisa del collegio, che è bigia, col berrettino da soldato, la tunica con una doppia fila di bei bottoni d'argento e calzoni lunghi con le bande rosso scure. I calzoni lunghi mi stanno benissimo, ma però la divisa del collegio Pierpaoli non ha sciabola e anche questo per me è stato un bel dispiacere. 29 gennaio. È una settimana, giornalino mio, che non ho scritto più un rigo in queste tue pagine, nelle quali in questi giorni avrei avuto pur tante cose tristi e comiche da confidare e anche tante lacrime da versare, ma qui, in questo stabilimento carcerario che chiamano collegio, non siamo mai soli, neppure quando si dorme, e la libertà non penetra mai per nessuno, neppure per un minuto secondo. Il direttore si chiama il signor Stanislao ed è un uomo secco secco e lungo lungo, con due gran baffoni brizzolati, che quando s'arrabbia gli treman tutti, e con una zazzera di capelli nerissimi che gli vengono in avanti appiccicati sulle tempie e che gli danno l'aria di un grand'uomo, ma dei tempi passati. È un tipo militare che parla sempre a forza di comandi e facendo gli occhi terribili. "Stoppani", mi ha detto un paio di giorni fa, "stasera starete a pane ed acqua, per fianco destro, marsch!" E questo perché? Perché mi aveva sorpreso nel corridoio che conduce alla sala di ginnastica mentre scrivevo col carbone sul muro: "Abbasso i tiranni!" Più tardi la direttrice mi disse: "Sei un sudicione e un malvagio. Sudicione perché hai sporcato il muro e malvagio perché offendi le persone che cercano di farti del bene correggendoti. Che hai voluto indicare come tiranni? Sentiamo." "Uno è Federico Barbarossa", risposi pronto. "Un altro è Galeazzo Visconti. Un altro è il generale Radeschi. Un altro è..." "Siete anche un impertinente, ecco tutto. Andate in classe subito." Questa direttrice non capisce nulla. Invece d'aver piacere che io mi appassioni contro i peggiori personaggi della storia patria, si è messa in testa da quella volta che io la canzoni e non mi leva mai gli occhi di dosso. La direttrice si chiama la signora Geltrude ed è la moglie del signor Stanislao, ma è un tipo tutto diverso da lui. È bassa bassa e grassa grassa, con un naso rosso rosso. E declama sempre e fa dei grandi discorsi per delle cose da nulla e non si cheta mai un minuto, corre per tutto e discorre con tutti su tutto e su tutti trova da ridire. Gli insegnanti che fanno lezione alle diverse classi sono tutti dipendenti dal direttore e dalla direttrice e paiono loro servitori. Il professore di francese arriva perfino a baciare la mano della signora Geltrude tutte le mattine quando le dà il buongiorno e tutte le sere quando le dà la buonasera. Il professore di matematiche dice sempre al signor Stanislao quando va via: Servo suo, signor direttore. Noi collegiali siamo 26 in tutti, 8 grandi, 12 mezzani e 6 piccoli. Io sono il più piccino di tutti. Si dorme in tre camerate, una accanto all'altra, si mangia tutti in un grande salone, due pasti al giorno e la mattina il caffè e latte col pane inzuppato, ma senza burro e sempre con poco zucchero. Il primo giorno, a desinare, vedendo venire la minestra di riso, esclamai: Meno male, il riso mi piace moltissimo. Un ragazzo di quelli grandi, che sta di posto accanto a me perché a tavola ci mettono sempre alternati uno piccino e uno più grande, e che si chiama Tito Barozzo ed è napoletano, dette in una gran risata e disse: Tra una settimana non dirai più così. Io allora non capii niente, ma ora ho compreso benissimo il significato di quelle parole. Sono 7 giorni che sono qui e meno l'altro ieri, che era venerdì, si è sempre mangiato la minestra di riso 2 volte al giorno. Mi è venuta così a noia che l'idea di una minestra di capellini, che prima mi era così antipatica, ora mi manda tutto in solluchero. Oh mamma mia, cara mammina mia, che mi facevi fare spesso da Caterina gli spaghetti con l'acciugata che mi piacciono tanto. Chissà come ti dispiacerebbe se tu sapessi che il tuo Giannino in collegio è obbligato a mangiare 12 minestre di riso in una settimana. 1° febbraio. È appena giorno e io che mi sono svegliato presto ne profitto per continuare a registrare le mie memorie nel mio caro giornalino, mentre i miei 5 compagni dormono della grossa. In questi 2 giorni passati ho 2 fatti notevoli da narrare: una condanna alla prigione e la scoperta della ricetta per fare un'eccellente minestra di magro. Ier l'altro, dunque, cioè il 30 gennaio, dopo colazione, mentre stavo chiacchierando con Tito Barozzo, un altro collegiale grande, un certo Carlo Pezzi, gli si accostò e gli disse sottovoce: Nello stanzino ci sono le nuvole. Ho capito, rispose il Barozzo, strizzando un occhio. E poco dopo mi disse: Addio, Stoppani, vo' a studiare. E se ne andò dalla parte dove era andato il Pezzi. Io, che avevo capito che quella d'andare a studiare era una scusa bella e buona e che invece il Barozzo era andato nello stanzino accennato prima dal Pezzi, fui preso da una grande curiosità e senza parere lo seguii pensando: Voglio vedere le nuvole anch'io. E arrivato a una porticina dove avevo visto sparire il mio compagno di tavola, la spinsi e capii ogni cosa. In una piccola stanzetta che serviva per pulire e assettare i lumi a petrolio, v'erano 2 file da una parte e in un angolo una gran cassetta di zinco piena di petrolio e cenci e spazzoloni su una panca. Stavano 4 collegiali grandi che nel vedermi si rimescolarono tutti e vidi che uno, un certo Mario Michelozzi, cercava di nascondere qualcosa. Ma c'era poco da nascondere perché le nuvole dicevano tutto. La stanza era piena di fumo e il fumo si sentiva subito che era di sigaro toscano. Perché sei venuto qui? Disse il Pezzi con aria minacciosa. Oh bella, son venuto a fumare anch'io. No, no, saltò a dire il Barozzo. Egli non è avvezzo, gli farebbe male e così tutto sarebbe scoperto. Va bene, allora starò a veder fumare. Bada bene però, disse un certo Maurizio del Ponte. Guai se... Io, per tua regola, lo interruppi con alterezza, avendo capito quel che voleva dire la spia, non l'ho mai fatta e spero bene. Allora il Michelozzi, che era rimasto sempre prudentemente con le mani di dietro, tirò fuori un sigaro toscano ancora acceso, Se lo cacciò avidamente tra le labbra, tirò due o tre boccate e lo passò al Pezzi, che fece lo stesso. Poi al Barozzo, che ripeté la medesima funzione passandolo al Del Ponte, che dopo le tre boccate di regola lo rese al Michelozzi. E così si ripeté il passaggio parecchie volte finché il sigaro fu ridotto a una misera cicca e la stanza era così piena di fumo che ci s'asfissiava. «Apri il finestrino», disse il Pezzi al Michelozzi. E questi s'era mosso per eseguire il saggio consiglio quando il Del Ponte esclamò «Calpurnio!» e si precipitò fuori dalla stanza, seguito dagli altri tre. Io, sorpreso da quella parola ignorata, indugiai un po' nella istintiva ricerca del suo misterioso significato, pur comprendendo che era un segnale di pericolo, e quando a brevissima distanza dagli altri feci per uscire dalla porticina, mi trovai a faccia col signor Stanislao in persona, che mi afferrò per il petto con la destra e mi ricacciò indietro, esclamando: «Che cosa succede qua?» Ma non ebbe bisogno di nessuna risposta. Appena dentro la stanza comprese perfettamente quel che era successo e con due occhi da spiritato, mentre gli tremavano i baffi scompigliati dall'ira, tonò: «Ah, si fuma! Si fuma! E dove si fuma? Nella stanza del petrolio, a rischio di far saltare l'istituto. Sangue d'un drago! E chi ha fumato? Hai fumato tu? Fai sentire il fiato! Marsh!» E si chinò giù, mettendomi il viso contro il viso, in modo che i suoi baffoni grigi mi facevano il pizzicorino nelle gote. Io eseguii l'ordine, facendogli un gran sospiro sul naso, ed egli si rialzò dicendo: «Tu no, difatti sei troppo piccolo. Hanno fumato i grandi, quelli che sono scappati di qui quando io imboccavo il corridoio. E chi erano? Svelto! Marsh!» «Io non lo so.» «Non lo sai? Come? Ma se erano qui con te?» «Sì, erano con me, ma io non li ho visti. Sa, con questo fumo.» A queste parole i baffi del signor Stanislao incominciarono a ballare in una ridda infernale. «Ah, sangue d'un drago! Tu ardisci rispondere così al direttore? In prigione! In prigione! Marsh!» E afferratomi per un braccio, mi portò via, chiamò un bidello e gli disse: «In prigione fino a nuovo ordine!» La prigione è una stanzetta su per giù come quella dei lumi a petrolio, ma più alta della metà, e c'è una finestra lassù per aria con una barra di ferro che le dà proprio l'aspetto triste di una prigione. Fui serrato lì dentro a catenaccio e vi rimasi solo con i miei pensieri finché non venne a farmi visite alla signora Geltrude, la quale mi fece una lunga predica sul pericolo dell'incendio che avrebbe potuto succedere se il fuoco del sigaro si fosse appiccicato al petrolio, e seguitò a declamare per un bel pezzo, per finire poi, con voce patetica, a scongiurarmi di dire a lei la verità, assicurandomi che non era per dare delle punizioni ai colpevoli, ma per prendere delle precauzioni nell'interesse di tutti. Io naturalmente seguitai a dire che non sapevo niente e che non avrei detto niente mai, anche se mi avessero tenuto in prigione per una settimana, che, dopo tutto, era meglio stare a pane e acqua che essere obbligati a mangiare la minestra di riso due volte al giorno. La direttrice se ne andò tutta invelenita, dicendomi con voce drammatica: «Vuoi essere trattato con tutto il rigore? Tal sia di te!» Rimasto solo da capo, mi sdraiai sul lettuccio che era in un canto della prigione e non tardai ad addormentarmi, perché era già tardi e ero stanco da tante emozioni. La mattina dopo, cioè ieri mattina, mi svegliai di lietissimo umore. Il mio pensiero, considerando i miei casi, corse ai tempi delle cospirazioni, quando i patriotti italiani marcivano nelle prigioni piuttosto che dire i nomi dei congiurati ai tedeschi, e mi sentivo pieno d'allegria e avrei voluto magari che la prigione fosse stata più stretta e magari anche umida e con qualche topo. Però, in mancanza di topi, c'era qualche ragno e io mi misi in testa di ammaestrarne uno come Silvio Pellico e mi misi all'opera con tutto l'impegno, ma dovetti smettere. Non so se dipenda perché i ragni d'allora fossero più intelligenti di quelli d'ora, o perché i ragni di collegio siano più zucconi degli altri, ma il fatto è che quel maledetto ragno faceva tutto il contrario di quel che gli dicevo di fare, e mi fece tanto arrabbiare che da ultimo lo schiacciai con un piede. Allora mi venne in mente che, se avessi potuto chiamare dalla finestra qualche passerotto, sarebbe stato molto più facile di ammaestrarlo, ma la finestra era così alta. Non so che cosa avrei dato per poter arrampicarmi su quella finestrina e a furia di pensarci mi era venuto come una frenesia e non potevo più star fermo, né mi riusciva di levarmi dal cervello quell'idea. Cominciai dal trascinare il lettuccio sotto la finestra per diminuirne la distanza, poi presi un pezzo di corda che avevo in tasca, levai la cinghia dei calzoni e l'aggiunsi a quella. Ma con tutte e due s'arrivava appena appena alla metà dell'altezza a cui era posta la finestra. Allora mi cavai la camicia, la strappai a strisce che attorcigliai a uso fune e che aggiunsi alla corda che avevo già. Ne venne una corda assai lunga che lanciai mirando alla finestra. Ora ci arrivava, ma occorreva una lunghezza maggiore per farne ritornare giù una parte, dopo averla fatta passare sulla sbarra che era nel mezzo alla finestra. Mi cavai anche le mutande, delle quali feci altre strisce che aggiunsi alle altre, così ottenni una corda sufficiente a tentare la scalata che mi ero prefisso di dare alla finestra. Da un capo di essa attaccai una scarpa e incominciai i miei esercizi di tiro a segno, lanciando con la destra la scarpa contro la sbarra di ferro e tenendo nella sinistra l'altro capo della corda. Quanti vani tentativi! Non avevo orologio per calcolare quanto tempo occupassi in questo lavoro, ma potevo giudicarne la durata dal sudore che mi bagnava tutto per la fatica. Finalmente mi riuscì di fare in modo che la scarpa lanciata al di sopra della sbarra girasse al di sotto, ritornando dentro la stanza, e dopo, piano piano, a forza di piccole e prudenti scosse date con la parte di corda che avevo in mano, mi riuscì di far calare giù l'altro capo, tanto da arrivare ad acchiapparlo. Che felicità! Su quella doppia corda mi arrampicai su fino alla finestra, dove mi riuscì di accoccolarmi alla meglio e salutai il cielo, che mai mi era parso così limpido e così bello come in quel momento. Ma oltre alla bellezza del cielo che scorgevo al di sopra di me, mi commosse l'animo di un grato odorino di soffritto che veniva dal di sotto. La finestrina, infatti, dava sul cortiletto della cucina, in un angolo del quale era un'enorme caldaia piena d'acqua bollente. Allora mi ricordai che era venerdì, il giorno sacro alla famosa minestra di magro, che in mezzo a tutte le minestre di riso della settimana veniva ad allietare i nostri stomachi a quella eccellente minestra di magro così saporita e che pareva riunire in sé le fragranze più care dell'umano palato. Mi sentivo venir l'acquolina in bocca e una grande malinconia mi scendeva giù nella desolata solitudine delle mie povere budella. Fortunatamente questo atroce supplizio durò poco perché ogni desiderio mi sparì come per incanto dallo stomaco appena scoprì la ricetta con la quale il cuoco del collegio faceva la sua ottima minestra di magro. Stando appollaiato sulla finestra, avevo visto più volte andare e venire lo sguattero, un ragazzettaccio che, da quel che capii, era stato preso da poco perché sentivo il cuoco che gli diceva continuamente: fa così, fa colà, piglia qui, piglia là, e gli insegnava tutto quel che aveva a fare
E come dovevano essere adoperati.
Tutti i piatti sudici di ieri, gli domandò a un certo punto il cuoco, dove li hai messi? Lassù, su quell'asse, come mi diceste voi? Benone. Ora rigovernali nella solita caldaia dove hai rigovernato ieri e ier l'altro, che l'acqua calda deve essere al punto giusto, e poi risciacquali come le altre volte nell'acqua pulita. Lo sguattero portò tutti i piatti sudici nel cortiletto e a due li fece scivolare dentro il caldaione dell'acqua calda. Poi si mise a tirarli su, a uno per volta, sciaguattandoli e strusciandovi sopra l'indice della destra steso per levarvi bene l'unto. Quando ebbe tirato sull'ultimo piatto, lo sguattero esclamò, immergendo la mano nella caldaia: Che brodo! Si taglia col coltello. Benone, disse il cuoco, comparendo sull'uscio della cucina, gli è come deve essere per la minestra d'oggi. Lo sguattero sgranò tanto d'occhi, proprio come feci io lassù sul mio osservatorio. Come? La minestra d'oggi? Sicuro, spiegò il cuoco, accostandosi al caldaione. Questo è il brodo per la minestra di magro alla casalinga del venerdì, che piace tanto a tutte queste carogne di ragazzi, capirai? Qui ci sono tutti i sapori. Sfido io, ci ho rigovernato i piatti di 2 giorni di seguito. E prima che venissi tu, c'erano stati rigovernati i piatti d'altri 2 giorni. Insomma, per tua regola, in questa caldaia si comincia a rigovernare la domenica e si dura fino al giovedì, sempre nella medesima acqua, e capirai bene che quando si arriva al venerdì l'acqua non è più acqua, ma è un brodo da leccarsi i baffi.
Voi direte bene, disse lo sguattero sputando, ma io i baffi non me li voglio leccare un accidente. Grullaccio, ripeté il cuoco. Ti paregli che noi si mangi di questa roba? Il personale di cucina mangia la minestra speciale che si fa per il direttore e per la direttrice. Ah, fece lo sguattero, tirando un gran sospiro di sollievo. Ora via, portiamo la caldaia sul fuoco, che c'è già il pane bello affettato e il soffritto è pronto. E tu impara il mestiere in mosca. Il personale di cucina, questo te l'ho già spiegato, non deve mai far parola con nessuno al mondo di quello che si fa intorno a fornelli. Ha capito? E uno da una parte, uno dall'altra, afferrarono la caldaia e l'alzarono di peso, ma allo sguattero, nel chinarsi, cadde nella caldaia il berrettaccio tutt'unto che aveva in testa. Ed egli, fermandosi, dette in una grande risata e ritiratolo su, strizzandovelo dentro, esclamò: «Guà, ora gli è anche più saporito di prima!» A questo punto non ne potetti più dallo schifo e dall'ira, e cavatomi la scarpa rimastami in piedi, la tirai giù con una forza nella caldaia urlando: «Porci! Allora metteteci anche questa!» Il cuoco e lo sguattero si voltarono in su come due spiritati, e mi par di vedere anche ora quei quattro occhi dilatati, fissi su di me in una comica espressione di maraviglia e di sgomento. Io intanto seguitavo a lanciar loro tutti i titoli che si meritavano, finché essi, riavutisi finalmente dallo sbalordimento, si precipitarono dentro la cucina. Pochi minuti dopo, la piccola porta della mia prigione si apriva e vi entrava di profilo, che altrimenti non ci sarebbe potuta passare, la signora Geltrude, declamando: «Ah, oh, disgraziato! Che vedo! A rischio di cadere giù e sfracellarsi, in nome di Dio, stoppani! Che cosa fate costassù?» risposi, «sto a veder preparare la minestra di magro alla casalinga!» «Ma che dici? Sei impazzito!» In quel momento entrò un bidello con una scala. «Appoggiatela lì e fate scendere quello sciagurato!» impose con aria drammatica la signora Geltrude. «No, non scendo!» risposi aggrappandomi alla sbarra di ferro. «Se devo rimanere in prigione, voglio starmene quassù perché c'è più aria. E poi si impara come si cucinano i ragazzi in collegio. Scendi via, non capisci che ero venuto appunto per farti uscire dalla prigione? Purché si intende, tu prometta di essere buono e ubbidiente, che se no, figliuolo mio, è un affar serio!» Io guardai la direttrice sorpreso. «Perché questa improvvisa liberazione?» pensavo fra me. «Eppure non ho rivelato i nomi dei ragazzi che fumavano nello stanzino del petrolio. Dunque?» «Ah, ho capito. Ora cerca di pigliarmi con le buone, perché non racconti ai miei compagni la scoperta della ricetta per la zuppa di magro alla casalinga.» In ogni modo, non c'era più ragione di rimanere appoggiato alla finestrina, e discesi. Appena ebbi toccato terra, la signora Geltrude ordinò al bidello di riportar via la scala e poi, presomi per un braccio, mi disse con tono imperioso: «Di, su, che volevi dire della minestra di magro che si fa in collegio?»
«Volevo dire che io non intendo di mangiarla più mai. Guardi, mi assoggetto piuttosto a mangiare quella di riso anche il venerdì, a meno che non mi si dia la minestra speciale che fanno per lei e per il signor direttore.» «Ma che dici? Io non ti intendo. Dimmi tutta la verità, tutta, capisci?» Allora le raccontai semplicemente tutto quello che avevo visto e sentito dalla finestrina della mia prigione, e con mia grande sorpresa la signora Geltrude, molto impressionata dal mio racconto, esclamò: «La cosa che dici, ragazzo mio, è molto seria. Bada bene, si tratta di far perdere il pane a due persone, al cuoco e allo sguattero. Pensaci, hai detto proprio la verità?» «L'ho detta e la sostengo.» «Allora vieni a far rapporto dal signor direttore.» Difatti, mi condusse nell'ufficio di direzione, dove, dietro a una scrivania piena di libri, stava il signor Stanislao. «Lo Stoppani», gli disse la signora Geltrude, «ha un rapporto molto grave da fare contro il personale di cucina. Via, racconta!» E io raccontai da capo la scena alla quale avevo assistito. Passavo di sorpresa in sorpresa, anche il direttore mi apparve indignato dal racconto fatto. Chiamò il bidello e ordinò: «Fate venire qui il cuoco e lo sguattero. Marsch!» Poco dopo, eccoli tutti e due, e io da capo a ripetere il racconto per la terza volta. Ma la mia meraviglia giunse al colmo quando, invece di rimanere confusi, come io m'aspettavo, sotto il peso delle mie rivelazioni, essi dettero in una grande risata, e il cuoco, presa la parola, disse, indirizzandosi al signor Stanislao: «La mi scusi, signor direttore, ma le par possibile che si faccia tutto questo? Deve sapere che io ho per abitudine di far sempre la burletta e ora specialmente che ho per le mani questo sguattero, che è nuovo del mestiere, mi diverto un mondo a dargliene ad intendere delle cotte e delle crude. Quello che ha raccontato il signorino è sacrosantamente vero, soltanto, come le ho detto, si trattava di parole dette per scherzo. Va bene, disse il direttore, ma il mio dovere mi impone di procedere immediatamente a un'ispezione in cucina. Precedetemi, marsch, e voi stoppani, attendetemi qui. E uscì impettito con passo militare. Quando ritornò poco dopo, mi disse sorridendo, «Tu hai fatto bene a riferirmi quel che avevi visto, ma, fortunatamente, la cosa sta come aveva raccontato il nostro cuoco, e puoi mangiare tranquillo la tua brava scodella di minestra alla casalinga. Cerca d'esser buono, va!» E mi dette un colpetto di mano sulla guancia. Io me ne andai tutto contento e persuaso in mezzo ai miei compagni che giusto in quel momento uscivano di classe. Poco dopo andammo tutti a pranzo e il Barozzo, che, come dissi già, è di posto accanto a me, mi strinse forte la mano sotto la tovaglia e mi disse sottovoce: «Bravo Stoppani, sei stato forte. Grazie!» Quando venne in tavola la minestra di magro alla casalinga, il mio primo movimento fu di repulsione, ma le parole del cuoco mi avevano persuaso e poi avevo molta fame e poi, appena assaggiata, dovetti riconoscere che quella minestra era proprio buona e mi pareva impossibile che una cosa tanto prelibata potesse essere preparata in un modo così ripugnante. Avrei voluto raccontare al Barozzo tutta la scena che si era svolta nel cortiletto della cucina e poi nell'ufficio di direzione, ma la signora Geltrude, che quando si mangia gira sempre intorno alla tavola, non mi levava gli occhi di dosso. E mi accorsi che mi vigilava in modo speciale proprio per vedere se mangiavo la minestra e se raccontavo l'avventura della mattinata ai miei compagni di tavola. Anche dopo, durante l'ora di ricreazione, la signora Geltrude continuò la sua sorveglianza speciale, la quale non impedì che il Pezzi, il Del Ponte e il Michelozzi mi facessero una gran festa, dichiarandomi che, benché io sia piccino, dopo quel fatto d'aver sostenuto la prigione piuttosto che far la spia, mi consideravano un amico grande come loro e mi avrebbero ammesso nella loro società segreta, che si chiama Uno per Tutti e Tutti per Uno. La sorveglianza speciale è durata fino a ieri sera, ma a cena mi parve che il mio contegno avesse finalmente persuaso la direttrice che mi ero dimenticato di quel che avevo visto la mattina. Così potei narrar tutto per filo e per segno al Barozzo, il quale prese la cosa molto sul serio e dopo aver pensato un po' disse: «Vorrei sbagliare, ma per me l'interrogatorio del cuoco e dello sguattero è tutta una commedia». «Come?» «Sicuro. Prendiamo a considerare la faccenda dal momento in cui il cuoco, accortosi che tu avevi assistito alla preparazione della minestra di magro alla casalinga, è corso ad avvertire il direttore o la direttrice. Qual era il consiglio che dovevano seguire nel loro interesse?» «Quello di rabbonirti e di cancellare dalla tua mente lo spettacolo che avevi visto. Essi dunque hanno detto al cuoco e allo sguattero: quando sarete chiamati, dite che è stata una burletta. Ed ecco che la direttrice viene ad aprirti la prigione, finge di scandalizzarsi al suo racconto e ti conduce dal direttore, il quale finge di fare un tremendo processo al cuoco e allo sguattero, i quali fingono di avere scherzato, e tu, persuaso di tutto questo, mangi e gusti come al solito la tua brava minestra di magro alla casalinga, e tutto sarebbe andato bene per loro se tu non avessi raccontato la cosa al tuo amico Barozzo, che ha più esperienza di te e che riferirà la cosa alla società. Per questa faccenda, in tempo di ricreazione, faremo una adunanza e decideremo. Non mi par vero che arrivi quell'ora, ma è già suonata la sveglia e bisogna che mi affretti a nasconderti, giornalino mio». L'adunanza della società segreta Tutti per Uno e Uno per Tutti è andata benissimo. Ci siamo riuniti tutti in un angolo del cortile. Questo disegno che ho fatto qui stasera prima di addormentarmi rappresenta il momento più solenne della discussione, con Tito Barozzo che presiedeva alla mia sinistra e accanto a lui Mario Michelozzi, alla mia destra Carlo Pezzi e tra questi e il Michelozzi Maurizio Del Ponte. Prima di tutto c'è stato un voto di plauso per me, perché quel giorno in cui i soci si erano riuniti a fumare nello stanzino del petrolio, piuttosto che far la spia, mi ero fatto condannare in prigione. Poi un altro voto di plauso
per avere scoperto l'affare della minestra di magro. Insomma, sono stato trattato come un eroe e tutti mi hanno dimostrato una grande ammirazione. A proposito, la mia valigia è riposta con la mia biancheria in un piccolo armadietto scavato nel vano della parete a capo del letto, al di sopra del comodino. Tutti i collegiali hanno un armadietto simile chiuso da uno sportello bigio. L'altra sera, dunque, mentre gli altri dormivano, per riporre nella valigia il giornalino, mi ficcai addirittura dentro il mio armadino e sentii delle voci. Rimasi in ascolto, pieno di curiosità. Non mi ero sbagliato, le voci erano al di là del muro in fondo all'armadietto. E mi parve perfino di riconoscere la voce della signora Geltrude. Deve essere una parete sottilissima. 2 febbraio. Si incomincia la prova. Prima di mezzogiorno, Carlo Pezzi aveva già distribuito a ciascuno di noi un involtino nel quale sono dei granellini minutissimi come quelli dell'arena. Per l'appunto, oggi, essendo domenica, abbiamo avuto una pietanza di più, e cioè il pesce con la maionese, e così noi altri soci della società segreta abbiamo messo un granellino nel piatto che aveva servito per il pesce e un altro nel piatto dei muscoletti in umido. Anche questa dei muscoletti in umido è una pietanza che ritorna spesso in tavola come la minestra di riso. E così abbiamo rimandato in cucina 2 granellini di anilina a testa, cioè 10 in tutto. Stasera a cena, poi, essendoci una pietanza di stracotto, abbiamo messo nei piatti sudici un altro granellino, sicché nella giornata sono 15 granellini che sono andati in cucina nel famoso caldaione. Capirai, mi ha detto il Barozzo, anche se di qui a giovedì ne mettiamo un altro solo al giorno, perché bisogna mettere il granellino soltanto nei piatti dove si è mangiato una pietanza in umido, sono altri 25 granellini, e cioè 40 in tutto, tanti quanti bastano per colorire di rosso il brodo della minestra di venerdì, ammesso che l'inchiesta del signor Stanislao sia stata, come seguito a credere, una burletta. Sicché avremo la minestra col brodo rosso? No, molto probabilmente in settimana lo sguattero non si accorgerà affatto del colore che aumenterà gradatamente giorno per giorno, e se ne avvedrà solo il cuoco il venerdì mattina, quando si disporrà a manipolare la sua famosa minestra alla casalinga. Ma allora farà un'altra minestra, sicuro, e dovendo rimediare alla svelta, farà una minestra di riso. Ebbene, se venerdì non ci sarà la tradizionale minestra di magro alla casalinga, vorrà dire che questa era proprio fatta col brodo della rigovernatura, e allora noi insorgeremo. Che ingegno ha il Barozzo! Egli prevede tutto e sa rispondere a tutto, sempre. Ora, giornalino mio, ti rimetto a posto, e poi lo sai che cosa fo'? Ho qui uno scalpello che ho preso oggi nell'ora di ricreazione, giù nel cortile, mentre il muratore che viene da qualche giorno a fare dei lavori era uscito. E con questo scalpello voglio incominciare piano piano a fare un buco nella parete in fondo all'armadino per vedere di dove vengono le voci che sentì l'altra sera. I miei compagni dormono, ora spengo il lume e mi ficco dentro l'armadietto a lavorare.